Eccoci di nuovo, care ascoltatrici, cari ascoltatori. Questa è la terza parte di 24 Mattino, sono le 8:19 minuti. È mercoledì 20 gennaio. Al microfono, sempre Simone Spezia. Alle 8:35 sarà nostro ospite il vice ministro dell'economia del Partito Democratico, Misiani. Così parleremo tanto del recovery plan quanto della situazione politica. E poi Massimiliano Fedriga, il presidente del Friuli Venezia Giulia della Lega, per fare un punto sia sulla situazione politica, sia sui, perché anche componente della segreteria, sia sui vaccini e sulla scuola. È il momento, come sempre, però, di fare un punto di giornata con il nostro Paolo Mieli. Caro Paolo, buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno, reduce da una giornata un po' deprimente, anche se bisogna essere chiari, l'avevamo detto ieri mattina, sopra i 155 voti al Senato, Conte si può dire che ce l'abbia fatta, cioè è molto probabile che Conte resterà Presidente del Consiglio, e quindi quella partita con Matteo Renzi l'ha vinta. È la seconda partita contro un Matteo che Conte vince, ha più vitalità di quella che si potesse immaginare all'inizio della sua. Però che giornata,
guarda, ti posso dire una cosa?
Cinni poetici, lirici,
ti prego, io devo farti ascoltare e far riascoltare, a chi non avesse sentito, lo spazio delle 6:30, il senatore del Movimento 5 Stelle Andrea Cioffi, tra l'altro ex sottosegretario allo sviluppo economico nel governo precedente, quello con la Lega. Oh, guarda, senti che bello, senti.
È la natura che ci fa capire quanto sia un sistema circolare. Basta pensare al ciclo del glucosio. Il sole, motore della vita, quando il verde della primavera esplode e ricopre la terra di fremito, di potere, di energia vitale. Quando una foglia ti appare contro luce e ne vedi la struttura, le diramazioni interne.
Impazzisco, è stata una giornata per il 90% così, cioè di politica non si è parlato.
Ti dirò che io mi sono stupito, perché all'inizio del suo ultimo intervento ieri al Senato, il Presidente del Consiglio Conte ha fatto tutto un pistolotto sul calo demografico, cioè ha esordito, invece di parlare dicendo che lui è preoccupatissimo del calo demografico, che il calo demografico non ci dorme la notte, e non capivo. Poi sono andato un po' a guardare sui social per vedere di che stava parlando, come mai questa passione. Era perché attraverso questa citazione del calo demografico stava dando un segnale a Tiziana Drago, una senatrice che era in bilico e che appunto aveva chiesto misure per la famiglia, per incoraggiare. Infatti poi di lì ha cominciato a dire che avrebbe dato congedi parentali.
Aspetta Paolo, guarda, ti interrompo perché ho anche la Drago, attenzione, perché anche la Drago non è male.
Difendiamo i papà e le mamme, tali biologicamente e psicologicamente, mantenendo la tavica dicitura di mamma e papà anziché genitore 1 e genitore 2. La natura è così perfetta ed armonica che l'evoluzione del linguaggio per un neonato attraverso la cosiddetta fase della lallazione, ripetendo naturalmente mamma, papà,
è così la giornata al Senato.
L'allazione, allora, alla fine proprio tutti aspettavano i risultati, ma Conte si è intrattenuto sulla lallazione. Giuro che non ne faremo un termine ossessione
come caducazione, parallelizzazione,
lo giuro, prendo un impegno con gli ascoltatori. Però per conquistare questa signora che così affezionata, come Andrea Cioffi, un'altra poetessa ieri che si è affezionata alla lallazione, ha fatto uno sproloquio interessante, per carità, sul calo demografico. Sì. Ovviamente poi si promettono, adesso io non le definirei provvedimenti, spenderemo 10 miliardi in più sulla scuola, poi assunzione di 25.000 insegnanti di sostegno, concorsi per 80.000 docenti, cioè in che cosa si traduce? In tutte cose assolutamente irrinunciabili, ma che sono spesa e ancora spesa. Cioè la grande risposta è di annunciare quelle cose per cui dalle casse dello Stato escono soldi. sono necessarie, lo sottolineo per la seconda volta, però che strana atmosfera. Comunque sì. L'atmosfera, come avrete visto tutti, perché poi i nostri ascoltatori sono politicamente informati, si è ridotta sul filo di lana, perché due senatori, Lello Ciampolillo e Riccardo Nencini, hanno dato il loro voto alle 22:14 qualche secondo, mentre la seduta è stata chiusa a verbale alle 22:15. Perché si fanno queste cose? Proprio per segnalare, guardate, oggi ci siamo, domani non ci saremo, state ben attenti, per mettersi in luce. Infatti c'è stato il giallo Ciampolillo, sì. Poi tu lo conosci perché sì. L'ho sentito stamattina,
sì.
Il giallo Ciampolillo, c'hai niente su Ciampolillo tu?
Ah sì, certo, ho un paio di vocine. Lello Ciampolillo, lo ricordiamo ancora una volta per gli ascoltatori che si fossero distratti, è l'uomo che provò a prendere una residenza su un ulivo per non farlo abbattere, era un ulivo malato di xylella, un senatore di Bari, che ha sostenuto tra l'altro che la xylella si cura con il sapone, con il freddo, con le onde elettromagnetiche, eccetera, eccetera, e parla di una moviola che è stata necessaria per attribuire il suo voto.
E io ho detto sì, e poi in quel momento hanno sospeso la seduta. Dietro c'era anche il collega Nencini, e quindi poi alla fine, diciamo, con la moviola,
il VAR c'è voluto per far votare.
Sì, c'è voluto il VAR. Insomma, non è una giornata confortante per la democrazia, anche perché molti, Paola Binetti dice oggi ho detto no, questo è sul fronte opposto, ma domani chissà. Hanno votato a favore alla Camera Renata Polverini, che ieri, che è ex Forza Italia, a favore del governo Conte, ieri si è dovuta difendere tutto il giorno da un pettegolezzo messo in giro che lei era l'amante di Luca Lotti e avrebbe votato per questo. E oggi fa ampie interviste, una al Messaggero, in cui dice: Lotti è giovane, bello, ma è un mio amico, non siamo affatto amanti, e poi figuriamoci se io avrei votato. Ieri avrei votato a favore perché sono fidanzata di Luca Lotti. Luca Lotti era il braccio destro di Renzi, ve lo ricordate?
Certo.
Tutti. Maria Rosaria Rossi, il caso di La Polverini si è ripetuto al Senato con Maria Rosaria Rossi, nota per anni come la badante di Berlusconi, era quella signora senatrice che compariva sempre a fianco di Berlusconi, poi a un certo momento non so perché hanno litigato o comunque lei si è distaccata dal cerchio magico, e ieri ha votato sì per Conte, dicendo però che lei non aveva parlato con Berlusconi, sì, di tutto questo. Poi hanno sparato tutti un sacco di palle, sì, incredibile. Conte è arrivato a dire che in Germania e in Italia da settembre il numero dei morti è pressoché uguale. I social si sono scatenati in un fast checking, e per gli ascoltatori interessati, in Germania i morti da settembre sono stati 46 ogni 100.000 per, sì, la misura di 38.356. In Italia 79, quasi il doppio, ogni 100.000, 47.666. Però sai, nessuno, sì, ieri si occupava di queste cifre. Anche Renzi a un certo momento ha detto delle cifre sui banchi a rotelle, assolutamente, insomma, ha sparato una cifra che era quattro volte tanto quella, sì, davvero impiegata. Sì.
Nessuno ha guardato tanto a questo. Paolo, ci aiuti a tirare le somme politiche, tanto della giornata di ieri quanto di quello che può succedere nelle prossime settimane?
T'aiuto se tu mi fai citare anche che la povera Meloni si è beccata della pesciarola. Questo non so se,
sì,
tu l'hai,
sì,
sentita.
Sì, l'ho sentita. Le hanno dato la pesciarola perché lei si accalora molto in aula, urla. Ieri ha fatto un video, guarda, un video di risposta che non è stato niente male. Sentiamolo, va.
Pesce fresco, avvicinatevi, ottimi prezzi. La sinistra, i 5 Stelle, evidentemente piccati, perché ieri in aula ho detto la verità, da oggi in blocco mi chiamano pesciarola, dimostrando ancora una volta quanto siano distanti dalla gente comune, quanto la schifino. Invece a me, che sono persona di popolo, la cosa non dà affatto fastidio, Ma una cosa ai compagni la voglio dire. Vedete, c'è gente che fa un lavoro nobile come vendere il pesce e c'è gente che fa un lavoro ignobile come comprare le persone in Parlamento. Voi potete dire che io faccio parte della prima categoria, ma sicuramente voi fate parte della seconda.
Oh, non entro nel merito, però strategia mediatica fortissima, è molto brava su questo fronte Meloni. Ascolta Paolo, dai.
Allora, conclusioni politiche, molto brevemente. Conte trova un nuovo partito a cui appoggiarsi nella maggioranza e le scelte sono due. Una più coraggiosa, che è quella di coinvolgere Forza Italia, perché secondo me tutta la cosa latente di questa crisi è stata un dialogo a distanza con Berlusconi, anche lo spostamento. Io non ne sono convinto che lo spostamento di Maria Rosaria Rossi o di Renata Polverini, oppure quello che poi non è arrivato, di tanti altri deputati e senatori, sia senza significato. Quindi o riesce a fare un atto coraggioso, cioè di mettere un altro partito strutturato che quindi si occupa di far votare i deputati o i senatori, oppure deve inventare di punto in bianco il famoso partito di Conte. Però questo è più facile a dirsi che a farsi, nel senso che questo partito, quando il distacco è di 10-20 voti, mettere insieme un gruppo di persone leali che è ovvio, quelli che verranno fatti ministro, sottosegretario, gli verrà dato qualcosa, poi si comporteranno per un periodo lealmente, ma se no è un accrocchio di persone troppo disordinato. Si andrà avanti comunque così, però è davvero imbarazzante che in una stagione difficile come questa il governo debba essere così debole, anche perché, e qui mi collego, sì, i giornali sono pieni oggi di celebrazioni dei 100 anni dalla nascita del PC, e in realtà mi veniva da pensare, e poi di celebrazioni di Emanuele Macaluso, che è morto ieri all'età di 96 anni mi sembra, insomma molto vecchio, ma era un vecchio saggio, una delle persone più intelligenti di quel partito. Tra l'altro, lo dico per inciso, da tempo, negli ultimi mesi, era uno di quelli che diceva: guardate, è meglio andare a elezioni anticipate, lo so che c'è il rischio che vinca la destra, però le elezioni sono, in situazioni come questa, una vera boccata d'ossigeno. Chiusa la parentesi, dicevo, in fondo l'ex Partito Comunista è l'unico partito rimasto, oggi trasfigurato nel PD, certo cambiato, però i dirigenti principali, tranne Franceschini, tutti da lì vengono, tutti dalla storia, erano giovani comunisti quando il Partito Comunista 30 anni fa si sciolse, o comunque da quei dintorni vengono. C'è bisogno di partiti cardine, c'è bisogno anche in questo momento, perché Conte e il partito dell'accrocchio, dei 5 Stelle mi taccio, perché i 5 Stelle in questa crisi, devo dire, sono stati molto molto defilati, il che però può essere un bene ma anche un male. Cioè, chi se la porta sulle spalle una situazione come questa? Ed è sufficiente quello che fu il Partito Comunista, l'erede degli eredi del Partito Comunista, tra l'altro non premiato alle ultime elezioni, a tenere in piedi una situazione difficile come questa? Credo che questo sarà il Busillis che avrà oggi nelle mani Mattarella. Per il momento escludo che Mattarella, come sembrano sperare gli sfidanti, cambi cavallo e dica: guarda Conte, accomodati, prendiamone un altro e vediamo se con un altro la situazione è migliore. Però credo anche altresì che si trovi di fronte a una situazione davvero difficile, fra poeti, menestrelli, pesciaroli, insomma questo Parlamento deve affrontare una crisi che, come sempre si dice con la retorica di questi tempi, appare una guerra. Che Dio gliela mandi buona, povero Mattarella.
Caro Paolo, grazie anche per oggi, ci sentiamo domani. Domani, a domani, ciao.
Quattro mattino.
Ed eccoci di nuovo, buongiorno ad Antonio Misiani, vice ministro all'economia, bentornato ai nostri microfoni Misiani, eccoci qua.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora inizierei proprio dalla crisi politica e dall'impatto che ha sui dossier dei quali vi occupate al Ministero e in generale sui dossier economici a partire dal Recovery Plan. Molti si stanno chiedendo in queste ore, Misiani, se con una maggioranza come questa, 156 senatori, che è molto limitata e che mette a rischio la maggioranza all'interno delle commissioni parlamentari che, lo rispieghiamo per gli ascoltatori che non lo sanno, sono un elemento fondamentale del lavoro sui provvedimenti perché sono i luoghi nei quali si fa il lavoro preliminare, nei quali si scremano i provvedimenti. Ebbene, se una maggioranza di questo tipo può affrontare le sfide che abbiamo di fronte, a partire appunto dal piano per sfruttare il denaro di Next Generation EU.
Guardi, è evidente che una maggioranza di 156 non può che essere un punto di partenza. È necessario allargare il perimetro di consenso attorno al governo, è necessario che nasca un nuovo gruppo parlamentare rafforzando il carattere politico della coalizione. Poi, per quanto riguarda i dossier che lei citava, a partire dal Recovery Plan, io sono molto convinto, non da oggi, che sia necessario dialogare con le forze di opposizione, con le forze economiche e sociali, che sia necessario varare un piano che abbia basi di consenso nel Paese che vadano al di là della maggioranza che sostiene il governo pro tempore. L'orizzonte temporale del Recovery Plan va oltre questa legislatura ed è chiaro, a mio giudizio, che un programma di investimenti da cui dipende una parte importante del futuro di questo paese non può che essere condiviso in modo ampio e approfondito.
Sì, però proprio per questo vedrà anche lei i rischi, Misiani, che ci sono dietro al fatto di raccogliere un gruppo parlamentare composito, estremamente composito e con i suoi interessi. Intendo questo, il rischio di fare una mega finanziaria con un mega assalto alla diligenza è un po' dietro l'angolo.
Ma guardi, noi avremmo preferito che Italia Viva avesse deciso di rimanere all'interno della coalizione. Matteo Renzi ha fatto una scelta diversa, noi la riteniamo un errore. Ci ho detto, il Paese ha bisogno di un governo che governi, ci sono delle emergenze sanitarie, economiche e sociali che non possono aspettare i tempi e i riti di una crisi di governo. Noi oggi dobbiamo andare in Parlamento a chiedere un nuovo scostamento da 32 miliardi, nei prossimi giorni dobbiamo varare un decreto legge che utilizzi queste risorse per aiutare le imprese, i lavoratori, le famiglie italiane che continuano a soffrire una pesante crisi. Parallelamente dobbiamo costruire una prospettiva di medio-lungo periodo per il Paese a partire dal Recovery Plan e lo dobbiamo fare tutti insieme, lo ripeto, in Parlamento, come ha detto ieri il Presidente del Consiglio, nel confronto con le organizzazioni economiche, sociali e le istituzioni territoriali.
Però non mi ha risposto sul fronte di questa preoccupazione. Questa preoccupazione c'è oppure no? Ho capito, lei ha detto avremmo preferito. Lei mi ha detto avremmo preferito avere Italia Viva in maggioranza. Bene, però non, a questo punto non c'è, no? E quindi vi dovete un po' accontentare di quello che trovate, per così dire.
È chiaro che in Parlamento ci aspetta un lavoro complesso, bisognerà farlo con tutta la capacità del caso. Già in occasione della legge di bilancio c'è stato un lavoro importante di modifica della legge di bilancio stessa in sede parlamentare. Io contesto l'idea di un assalto alla diligenza. In Parlamento, anche nel dialogo con le forze di opposizione, abbiamo approvato emendamenti importanti di grande portata, penso al tema della decontribuzione per il lavoro autonomo, al sostegno agli aeroporti, l'automotive. Il lavoro parlamentare è molto utile per rispondere a esigenze importanti dell'economia e della società italiana.
A proposito, lei tra l'altro è un senatore, sa se questo gruppo si formerà a breve oppure no? Cioè ne avete già sentore oppure è tutto un lavorio in corso?
Questo lo vedremo nei prossimi giorni. Ieri il Presidente Conte ha definito il perimetro politico, l'ancoraggio all'Europa, un modello di sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, i contenuti e le priorità del piano per la ripresa. Noi lo auspichiamo È chiaro che bisogna lavorare per rafforzare politicamente il governo, rafforzare la squadra, il Partito Democratico lo chiede da settimane, è tempo di passare dalle parole ai fatti.
E poi ci sono le questioni più urgenti sul piatto, lo è ovviamente anche il recovery plan, per carità, perché va presentato entro un certo tempo,
entro aprile
e guarda molto al futuro. E però il 31 marzo scade il blocco dei licenziamenti, Misiani, state già pensando a cosa fare, avete intenzione di prorogarlo oppure no?
Questa è una delle decisioni molto importanti da assumere, l'Italia non può permettersi un'ondata di licenziamenti. Io credo che però non possiamo nemmeno andare avanti con una logica esclusivamente di emergenza. Personalmente, la mia opinione, credo che il blocco dei licenziamenti debba essere prorogato per i settori maggiormente in crisi, mentre chi ha recuperato i livelli del 2019, io credo che debba lavorare ritornando progressivamente alla normalità. Noi rifinanzieremo gli ammortizzatori sociali, questo è assolutamente indispensabile, lo ripeto, per tutta una serie di settori che soffrono pesantemente le conseguenze della crisi. Noi siamo convinti, in particolare una convinzione del Partito Democratico, che sia poi necessario rafforzare molto le politiche attive del lavoro, dare la possibilità a chi purtroppo perderà il posto del lavoro di essere riqualificato, di avere la capacità.
Però diciamocelo, mi permette Misiani, diciamocelo, da quanti anni la sentiamo questa storia della necessità di, no, di incrementare le politiche attive del lavoro?
Non lo stiamo solo sentendo, ci sono degli strumenti concreti che possono essere messi in campo immediatamente. L'assegno di ricollocazione, che sbagliando il governo precedente ha ristretto solo ai beneficiari del reddito di cittadinanza, può essere esteso a tutto il mondo del lavoro. Noi abbiamo fatto un'operazione importante in legge di bilancio, è il contratto di espansione che permetterà di gestire con attenzione le ricadute sociali della riorganizzazione delle aziende con più di 250 dipendenti, quello è uno strumento che può essere ulteriormente potenziato. Sono state fatte delle cose concrete e altre possono essere messe in campo con i prossimi provvedimenti.
Nel prossimo decreto ristori cambiano i criteri, da quel che abbiamo capito, Misiani, no? Invece di passare per i codici Ateco ci si baserà, da quel che ho capito, esclusivamente sulla perdita di fatturato minima del 33% su base annua. Ho capito bene il concetto, è questo?
Sì, noi ci stiamo orientando verso un intervento generalizzato che superi la logica dei codici Ateco e dei colori delle regioni e guardi alla perdita di fatturato e agli aiuti già ricevuti, perché una serie di realtà hanno ricevuto aiuti consistenti, altri in misura minore e purtroppo alcuni non hanno ricevuto alcun aiuto, e noi abbiamo il dovere di dare una mano innanzitutto a chi ha avuto di meno nel corso del 2020.
La soglia è 33% quella che state pensando? O...
Questa è la soglia che abbiamo utilizzato per tanti interventi e la soglia che abbiamo stabilito d'intesa con l'opposizione anche per la decontribuzione del lavoro autonomo e dei professionisti, che noi vogliamo completare con il ristoro aggiungendo un ulteriore 1,5 miliardi, un miliardo già stanziato in legge di bilancio. È possibile che questa sia la soglia di riferimento.
Un'ultima domanda, Misiani, ha a che fare con una questione industriale che sta un po' anche infiammando gli animi in queste ore, come sempre accade quando si parla di quella che un tempo era la Fiat e poi è diventata Fiat Chrysler e adesso diventa Stellantis. E la questione che infiamma gli animi è i francesi si stanno prendendo, visto che hanno una quota in Peugeot, come sappiamo, i francesi si stanno prendendo l'auto italiana. Come la leggete dal punto di vista del governo e se avete pensato a un intervento di qualche tipo?
Noi abbiamo dato un giudizio positivo dell'operazione che dà vita al quarto gruppo mondiale in termini di fatturato e di vendite. C'è una rivoluzione tecnologica in atto sia per quanto riguarda i veicoli a basse emissioni che per quanto concerne i veicoli a guida autonoma. Servono le spalle larghe dal punto di vista finanziario e tecnologico. La nuova società le avrà. È chiaro che non può dormire sugli allori. C'è il tema del mercato cinese, c'è la necessità di massicci investimenti in nuove tecnologie, gli azionisti italiani hanno un forte peso nella nuova società, il governo italiano ha seguito, segue e seguirà con grande attenzione l'evoluzione della situazione. Io personalmente, l'ho detto e lo ribadisco, non ritengo un tabù nemmeno l'ipotesi di un ingresso pubblico nella nuova società, analogamente alla quota già posseduta dal governo francese, ma questo tema, a mio giudizio, viene dopo un ragionamento di politica industriale che va fatto per quanto riguarda la produzione di veicoli e l'intero comparto automotive. Ricordo che in Italia c'è un settore della componentistica importantissimo, fortemente interconnesso con le altre economie europee a partire dall'industria automobilistica tedesca. Noi dobbiamo valorizzarlo e sostenerlo nel quadro competitivo globale.
Grazie Antonio Misiani, Vice Ministro dell'Economia, per essere stato con noi. Buona giornata e vedremo come evolverà questa situazione politica. Chissà come la si vede dal lato della Lega e dal lato, ci consenta, Massimiliano Fedriga, Presidente del Friuli Venezia Giulia, della periferia, tra virgolette ovviamente, intendo un po' lontano da Roma. Buongiorno, eccoci.
Buongiorno a voi.
Allora, come la leggete voi?
Sembra che questa crisi in realtà porti un danno molto importante al Paese. E soprattutto devo dire, lo dico con chiarezza, con i numeri di ieri del Senato, se qualcuno crede di poter governare un paese in un momento di pandemia, mi sembra che sia molto lontano dalla realtà. Voglio ricordare che ieri non si sono raggiunti 161 voti, ma dei 156 presi ci sono 3 senatori a vita, 2 usciti da Forza Italia e 2 arrivati all'ultimo, che non so come mai all'ultimo li hanno portati trascinati dentro l'aula. Tra cui il senatore Lello Ciampolillo del Movimento 5 Stelle, che continua a dire di ogni colore, leggevo la sua pagina, contro il Movimento 5 Stelle e contro il PD e contro il Presidente del Consiglio Conte. È uno che scrive il gioco delle bugie lo facciamo dopo, quando il Movimento 5 Stelle dice che non ha paura del voto. È uno che attacca quotidianamente il Presidente del Consiglio, oltre al fatto che una persona, io oggettivamente stare in maggioranza con una persona che dice che chi prende il latte è un ladro di latte perché deve rimanere alle mucche e ai vitelli e chi beve il latte è un ladro, cioè questa è la composizione della maggioranza che non c'è, perché non è assoluta, del Movimento 5 Stelle PD. Io sono preoccupato prima di tutto da cittadino.
Sì,
e su questo governo può fare delle scelte strategiche o no? Ho dei dubbi.
Su questo fronte, Federica, voi mi sembra di aver capito che siete non contrari, però la vostra prima scelta, la prima scelta della Lega non è il voto, sarebbe per un governo di diverso tipo.
Diciamo che la nostra prima scelta in realtà è il voto. Siamo ovviamente nel processo costituzionale che emani ovviamente al Presidente della Repubblica, quello che ovviamente immagino farà il Presidente della Repubblica sarà la sua scelta di fare delle consultazioni nel caso ci fosse necessità di un nuovo governo, vedere se esiste un'altra maggioranza parlamentare, altrimenti si fa il voto. Insomma, su questo penso però che una maggioranza parlamentare, se ci fosse, non passando per le urne, debba essere formata da dei gruppi politici che in modo coordinato, coeso e con una linea politica comune appoggiano un governo. Cioè non si possono andare a raccattare parlamentari da una parte all'altra con idee opposte una all'altra. Ripeto, da chi dentro questa maggioranza c'è di tutto, dal PD al 5 Stelle va bene, all'EU, a chi pensa che chi beve il latte è un ladro. Cioè, questo è la composizione dell'attuale maggioranza che ieri ha sostenuto Conte, una maggioranza, ribadisco, che non ha maggioranza assoluta in Senato.
Federica, veniamo alle questioni che la riguardano più come amministratore e partirei dalla scuola, perché se c'è stata una persona in prima linea contrario alla ripresa della didattica in presenza per gli studenti delle superiori, beh, mi pare che sia stato lei tra i principali, quantomeno, è uno dei più duri, senza dubbio, anche nei confronti della ministra Azzolina. Ci dice perché?
Perché io credo che prima dobbiamo tutelare la scuola, gli studenti, i professori, il personale ATA. Per farlo ci sono due passaggi. Uno, garantire che la scuola sia fatta nella massima sicurezza. Personalmente, mi scusi se sono così schietto, non vuole veramente essere una provocazione, ma io ieri ero in una palestra ovviamente chiusa, ma dove hanno fatto un nuovo impianto finanziato con i soldi della regione per la reazione e per ridurre il rischio di contagio. Ecco, penso che forse magari quei contributi che andassero in quelle direzioni, non i banchi a rotelle, sarebbe stato particolarmente utile. In secondo luogo, penso che la scuola debba riaprire per finire l'anno scolastico. Non si può pensare che ci siano dei rischi di aperture e chiusure, aperture e chiusure. Parlo sempre a presenza, perché la didattica è sempre aperta, sia ben chiaro, la didattica a distanza. Quindi preferisco utilizzare qualche settimana in più di cautela per dopo avere una situazione più stabile dal punto di vista dei contagi e garantire che l'anno scolastico arrivi alla fine, rispetto invece ad anticipare con il rischio di trovarsi in una situazione nuovamente difficile. Su questo penso che sia una posizione di buon senso, c'è la raffigurazione molto particolare dove dove ci sono i buoni che vogliono far tornare i ragazzi in classe e gli arcigni che si divertono a tenerli a casa, una rappresentazione falsa. Io ho tutta la mia prevenzione che mi certifica ad oggi il rischio dell'apertura in presenza delle scuole superiori e quindi non posso che affidarmi alle persone che di questo settore sono del mestiere.
Beh, collegata però non alla presenza in classe, Federica, ma una questione soprattutto di trasporti, di come i ragazzi arrivano in classe e via dicendo. Allora non si può intervenire su quello e per esempio sugli assembramenti fuori da scuola. Qualcun altro ha sottolineato gli assembramenti fuori da scuola, i ragazzi che chiacchierano quando escono da scuola o quando entrano a scuola, magari abbassandosi la mascherina. Non si può intervenire su quello.
Ma infatti tutto quel mondo non è dentro l'aula scolastica che mi segnalano il rischio, ma tutto in quello che c'è fuori dall'aula scolastica che è pericoloso. Noi abbiamo fatto già ovviamente tutti i piani con le prefetture, abbiamo potenziato gli autobus, però io credo che ovviamente sono misure da tenere, ma è tanto vero che secondo me possono partire quando appunto abbiamo tenuto un pochino più sotto controllo i contagi. Noi siamo una regione e tutto il nord-est, come sapete, proprio negli ultimi mesi è stata l'area maggiormente colpita dal virus. Su questo quindi penso sia necessario utilizzare la cautela per tutelare i ragazzi in primis. Io le dico, da quando c'è stata, io ho avuto un'ordinanza che è stata abrogata dal TAR, bloccata dal TAR, adesso non un'altra, con un altro ricorso in piedi, in questa settimana ho avuto decine e decine di contatti tramite mail o chiamate di professori, studenti, rappresentanti del mondo della scuola, contrari a tornare immediatamente in presenza, perché poi c'è una minoranza che fa molto... molto presentialista, legittima, perché sicuramente solleva delle, una criticità legittima, però molto rumorosa, e una stragrande maggioranza che è meno rumorosa, ma che è assolutamente responsabile in questo momento di difficoltà.
Senta, Federica, cosa ne pensa delle dichiarazioni che sono arrivate dalla vicepresidente della Regione Lombardia? Lei è anche presidente di una regione del nord, di una, appunto, delle grandi regioni produttive di questo paese, quindi mi immagino che avrà letto con un certo interesse quest'idea che ha fatto balenare Letizia Moratti di una distribuzione dei vaccini basata anche sul contributo alla vita economica della nazione che dà una regione. Che dice?
Mi sembra che la vicepresidente Moratti comunque dopo abbia chiarito, abbia mandato una lettera a Curi proprio ieri sera specificando che non intendeva una distribuzione, diciamo, di vaccini e quindi vaccinare di più dove c'è il più alto, ma metteva in relazione per esempio le zone rosse anche con le chiusure come è avvenuto in Lombardia al PIL, quindi al danno economico sta non alla Lombardia ma a tutto il paese quando si vanno a limitare così tanto le attività economiche in quel territorio. Mi sembra che ha voluto chiarire la persona direttamente interessata, quindi ecco, parlerei di polemica superata.
Secondo me è una polemica superata. E sul fronte dei criteri di distribuzione invece avete sollevato qualche polemica voi governatori di centrodestra, in particolare il suo collega Zaia, mi sembra di aver capito, su come stanno arrivando alle singole regioni.
Beh, no, questo devo dire che è stato anche lo stesso Arcuri a sollevare il problema, perché con il taglio che c'è stato questa settimana della distribuzione dei vaccini Pfizer è stato un taglio molto asimmetrico, ci sono regioni che hanno avuto zero taglio, regioni come la mia, che è la seconda più colpita, col 54% di taglio, e noi stiamo facendo moltissimi vaccini, penso che siamo mossi in modo responsabile, tenendo anche una riserva, seppur piccola, non abbiamo fatto ecco le esperienze di chi va a vaccinare col bigliettino come quello che si compra il prosciutto per far entrare chiunque, abbiamo fatto un'agenda vaccinale seria, però quando ci tagliano il 54% ovviamente rischiamo di non dare le seconde dosi, quindi verrà fatto un riequilibrio da parte del commissario già la prossima settimana.
Sì. Sul fronte della scuola state agendo di comune intento con le altre regioni o ci sono delle divergenze sulla riapertura in presenza, Federica?
Ma secondo me ci sono delle situazioni diverse da territorio a territorio legittime. La Toscana ha deciso per esempio di riaprire, ma per esempio Trento e Bolzano legittimamente. La stragrande maggioranza delle regioni, e per questo dico, non penso che siano tutti dei particolari crudeli torturatori di studenti, i governatori, si è prediletta la linea di una maggior cautela per, ribadisco, qualche settimana. Non stiamo dicendo che non si apre più la scuola fino al prossimo anno.
Quando è che riaprite voi, poi, che non mi ricordo?
Il primo febbraio.
Il primo febbraio. Ripartite il primo febbraio. Vi teniamo
d'occhio. Ma ha anche un senso dal punto di vista organizzativo. Sì. Cioè finiamo il primo quadrimestre con la didattica a distanza e iniziamo il secondo con la didattica in presenza.
Vi teniamo d'occhio.
Dentro la scuola.
La teniamo d'occhio, Federica. La teniamo d'occhio, Federica. Se non riapre il primo febbraio, se non riapre il primo febbraio.
Però le invito a tenere d'occhio anche tutti quelli tutte quelle attività che stanno chiudendo e non hanno i soldi da per poter comprare la spesa per i ragazzi che sono in didattica in presenza o a distanza, perché qua sembra che c'è un mondo produttivo dimenticato, sembra che le palestre, cinema e teatri siano luoghi di divertimento, no? C'è anche luogo che lavora, che guadagna e che porta il pane a casa. Quindi ecco, non farei la classifica delle cose più importanti.
No, ma figuriamoci.
Penso che istruzione e lavoro stiano sullo stesso piano.
Grazie Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia. Buona giornata. GR24, noi ci risentiamo domani alle 6:30. Ciao.